Dunque, stamattina leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, i primi 12 versetti. Ovviamente si tratta del primo miracolo di Gesù. Possiamo leggere consideriamo, allora facciamo leggere Alessandro.
Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là alcuni giorni.
Grazie. Se andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, pagina 1031, e leggiamo dal 41, dai versetti 41 al 48, e facciamo leggere Mara.
Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà».
Grazie. Poi giriamo ancora la pagina, andiamo sempre al capitolo, scusa che qui sta accadendo un po' di cose, al capitolo 14, sempre di Luca, leggiamo i versetti dal 15 al 24, facciamo leggere, c'è Rosi.
Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: «Beato chi mangerà pane nel regno di Dio». Gesù gli disse: un uomo preparò una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a pagarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come è comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: va fuori per le strade lungo le strade e costringile ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
Beh, da quello che leggiamo, cari fratelli e sorelle, sicuramente ci sono degli inviti, direi, molto chiari da parte del Signore per un nostro insegnamento che, sapete, sono molti che imparano ma poi non arrivano mai a mettere in pratica le cose che imparano. Allora rimane soltanto la teoria, la pratica non rimane più. Eppure c'è scritto nella parola del Signore, c'è scritto che in Giacomo, che è solo una fede operante praticamente, quella che dà la dimostrazione di quello che tu credi. Non è facile, cari fratelli e sorelle, e vi prego in modo che queste parole non scappino, così come succede, no, finito il culto, è finito quello di cui dovremmo alimentarci, e poi invece questo deve essere una cosa che deve continuare a restarci dentro, perché, come dicevo, non è facile battersi, lavorare, fare migliaia di altre cose che la vita quotidiana ci impone, no? E poi nello stesso tempo tenere ferma la fiammella della fede, che è giusto che sia, ma tra tutte queste migliaia di cose dobbiamo ricordarci che la più importante è quella di servire il Signore. E invece noi facciamo il contrario, cioè serviamo prima noi stessi in tutto e per tutto, poi se abbiamo tempo forse dedichiamo anche qualche cosa al Signore. Vedete che questo è un atteggiamento molto grave e anche molto pericoloso. Questo è il mio punto di vista, non è scritturale, ma è il mio punto di vista, diciamo così. Poi se cerchiamo bene forse è anche scritturale. Eppure a tutte queste difficoltà, a tutto ciò che vi avevo già detto qualche anno fa, che sapete quello straccio che viene preso e strizzato? Ecco, così mentre passa il tempo questo un po' per volta si sta vedendo. Ma non parliamo di lavoro, di economia, parliamo di una società esterna che fa pressione. Allora, in mezzo a tutte queste difficoltà non abbiamo un'altra scelta se non quella di batterci ancora, di continuare a batterci per la fede, non mollare, non mollare. Vedete, qui avete sentito la mia preghiera semplice e concisa, l'ho fatta davanti a voi, ma il Signore sa, e vi dico questo: spesso e volentieri sento il bisogno di chiedervi di pregare per me, perché il Signore mi sostenga. Ma lo so che il Signore dice, ma se il Signore ti sostiene, Signore, certo, certo. Ma certe volte sentire anche, non dico l'affetto, che so, ma sentire, sapete, il tifo, quando si tifa, il gioco di squadra, credetemi, può essere un incoraggiamento. Può essere un incoraggiamento. Se ben son giovane, le stagioni cominciano a farsi sentire, sembra un controsenso, no?
Vedete, ognuno organizza la sua vita come meglio crede. Ognuno ha i suoi problemi da risolvere, la sua famiglia da gestire, le sue vacanze da organizzare. E a questo punto io mi chiedo, che cos'è la fede per te, fratello, sorella? È questo? La fede è questo? Cioè tutte le cose che noi dobbiamo fare? Ecco. Allora, questa comunità qua, fratello e sorella, di chi è? È mia? No. Se qualcuno pensa una cosa del genere, veramente siete incappati in un errore non solo dottrinale, no? Siete incappati in una setta. Siete incappati in una sede. Io sono un poveretto, credetemi, che certe volte non sono stanco di servire il Signore, ma certe volte vorrei avere un minimo di incoraggiamento, qualche minimo incoraggiamento, capito? Magari tutte le cose si stanno appianando, non lo so, allora non abbiamo più bisogno neanche più di sentirci fra di noi, magari c'è qualche, non c'è più nessun bisogno, sono contento, neanche. Ma questa comunità di chi è? È forse mia. Ognuno non deve contribuire per l'edificazione del corpo del Signore. Ognuno di noi non deve contribuire personalmente. Ma queste non sono cose che dico io, questo invece lo dice la parola del Signore con chiarezza. Non sapete voi che dite di credere che siete un popolo di sacerdoti? Non sapete queste cose? Non lo sapevate? Non sapete che chiunque è sacerdote, una volta che ha creduto, che ha accettato di appartenere a Cristo? O pensate, vedete, purtroppo nel corso dei secoli ci sono state tante visioni distorte, aberranti, quindi adesso lo vedremo anche andando avanti nel culto, ci sono state molte visioni sbagliate e noi siamo nati con un cristianesimo, con un'immagine sbagliata, siamo nati con l'idea di abbiamo conosciuto un Gesù diverso, un mezzo vero, e altre cose non erano proprio così. Abbiamo conosciuto una Maria assolutamente diversa da quella che è descritta così. Abbiamo conosciuto una religione che è diversa da quella che è la verità, che viene dalla parola di Dio. E allora vedete che quando capiamo invece, se non lo capiamo, il Signore qui mi pare che abbia parlato molto chiaramente, e voglio leggervi qualche piccola frase che avevo letto prima. Il padrone di quel servo, quel giorno, nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, lo punirà severamente e gli segnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del padrone. C'è qualcuno di noi che non conosce la volontà del Signore? Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percorse. È in senso figurativo, ma noi sappiamo quello che il Signore gli assegnerà. E quindi farà una fine di gran lunga peggiore di chi non l'ha conosciuta questa volontà di Dio e ha fatto cose degne di castigo, ma ne riceverà molte meno di percorse. Certo, in senso figurato, no? Nessuno ti prenderà con un bastone, ma è un senso per farci capire che noi che conosciamo siamo molto molto più responsabili, no? Infatti il Signore Gesù non si apprendeva, certo, poi anche il popolo, ma se la prendeva con gli scribi e i farisei, perché erano coloro che conoscevano, è vero? Ecco. E a chi molto è stato dato, fratelli e sorelle, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Vedete, c'è questo, ma ce ne sono anche altre. Io mi fermo qui, perché comunque se qualcuno vuole cercare meglio, non ci sono solo questi due versetti, ma ce ne sono ancora di più. E allora io dico, voi sapete che siamo un po', chiunque crede, che ha deciso di credere, di fare o di entrare nel nuovo patto, di aver fatto un patto con il Signore, cioè o pensiamo di aver fatto un patto casuale, cioè giusto per passare un po' di tempo, come si fa di solito, no? Una serata di intrattenimento, no? Vedete, le cose, Signore, sono estremamente serie. Chi le accetta e vive una vita di santità e di benedizione. Chi non le accetta, prima o poi incapperà nel giudizio del Signore. Io faccio di tutto, credetemi, anche con fatica certe volte vi dico queste cose. Faccio queste cose, però certe volte potete considerare che... Dice, ma perché ci dice queste cose? Ma non vengono da parte così. Faccio queste cose, ve le dico perché a un certo punto, se mi consentite, posso provare anche un po' di stanchezza, no? Ma non perché, ma questo non è una stanchezza dovuta, una stanchezza, dicevo, di certe volte magari un segnale piccolo, no? Di incoraggiamento. E adesso vi faccio anche un esempio, vedete? C'è scritto: non sapete che se non operate la vostra fede è morta? Non dice così il Signore? Se la pianta non cresce, la pianta non cresce e non porta frutti, questo forse è il problema principale. Ma il problema principale non è che non porta frutti, è che non porta frutti, ma il problema principale è che la pianta non cresce, per cui restando piccola non può portare frutti. Cioè, dici, i frutti cosa sono? Perché, no? È come, cioè, far conoscere, una bambina non può restare, non può restare incinta, non può partorire, perché non è il momento, quindi non può portare frutto da questo punto di vista. E così gli alberi, no? Quindi se uno rimane sempre bambino, non ha le sue funzioni per portare frutto, e quindi deve portare frutto. Ma restare chiusi e rintanati nelle proprie case, cari fratelli e sorelle, è un problema. E qui sto toccando dei nervi che magari potrebbero essere scoperti. Non avere tempo di uscire, se non per comprare i viveri, non è un buon affare per la fede. Non è un buon affare per la fede. Io penso che se vogliamo somigliare sempre di più a Gesù, al Signore, dobbiamo uscire. Dobbiamo farci nuovi amici, e la parola di Dio dice, e se è il caso anche con delle ricchezze ingiuste, no? Perché non ho paura di sporcarmi, no? Il Signore Gesù frequentava, sapete, dice, è venuto per gli ammalati, non è venuto per i sani, no? Perché i sani non abbiano questo bisogno. Non riteniamo perdite di tempo, per esempio, quella di andare al mercato, così, giusto per perdere un po' di tempo, ma non perché io ci vado. Non riteniamo queste perdite di tempo. Sicuramente prima o poi, vedete, avremo l'occasione di parlare ai nostri amici della nostra fede, della salvezza che a tutti è destinata se credono. E questo è un problema. E il problema di chiuderci nella nostra comunità, di non, sappiamo di non avere poco tempo, lo sappiamo tutti quanti. Infatti io sono disordinatissimo, giustamente mia moglie ha ragione, non posso dire che non ha ragione, sembra che sia passata la bomba atomica, è vero, ma perché? Perché le cose che devo fare sono quelle, non ho altro tempo e sono quelle, e ogni tanto ho anche bisogno di riposare, mi dispiace dirlo, ma ho anche bisogno di riposare. Non voglio farmi, non voglio schiattare perché devo fare più cose. Io penso che la persona sia più importante delle cose che sono da fare tante volte, però le cose sono comunque da fare. Ma allora dobbiamo parlare della nostra fede ai nostri amici, ma per fare questo dobbiamo cercare anche dei nuovi amici se non ce l'abbiamo, ma dobbiamo cercarli, frequentare, abbiamo detto anche in altre occasioni, anche delle nuove persone, iscriversi a qualche cosa per poter parlare di questo Signore, di quello che il Signore ci ha dato. In questo dobbiamo, in che cosa siamo sacerdoti? In questo siamo sacerdoti di una nuova offerta, perché è una nuova offerta fatta da Dio al mondo. In questo siamo sacerdoti, di questo tramite, no? Mentre nel Vecchio Testamento sapete, no? C'era la vecchia offerta, no? Di animali che venivano per adesso, in questo nuovo, nel nuovo patto, quello che è stato inaugurato per sempre con il sangue di Cristo, noi siamo testimoni di questo nuovo patto, no? E vogliamo dire agli altri questo, cioè essere tramite di questo. Se questi portano l'offerta giusta, no? Gradita a Dio, quindi i loro corpi in sacrificio vivente saranno salvati. Gesù, tornando al culto, era un personaggio pubblico. Possiamo negare questo? Chi è più famoso di Gesù? Nessuno. È un personaggio pubblico. E noi dobbiamo diventarlo. E se non lo siamo, dobbiamo andare, dobbiamo allargare il nostro giro di amici. Se è piccolo, dobbiamo in qualche modo allargarlo. Se è grande, basta già la testimonianza che possiamo dare ai nostri amici che conosciamo. Quanti non abbiamo testimoniato e quante persone conosceremo ancora? Ma è importante dire una parola della nostra fede. Dobbiamo trovare l'occasione. Non è che dobbiamo partire da concetti difficili, difficilissimi, che non si possono comprendere, ma dalle cose facili, le più facili. Dobbiamo già tastare il terreno, capire che cosa, capire se questi possono soltanto minimamente accettare la parola di Dio, ma perlomeno tentare. Ci sono tanti modi e tante occasioni per poterlo fare, l'abbiamo detto in mille modi. Gesù era un personaggio pubblico e noi, se non lo siamo, lo dobbiamo diventare, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo essere conosciuti, ma nel bene, non dobbiamo essere conosciuti per fare i pettegoli, per fare cose del genere che non ci interessano, ma siamo tenuti. Siamo tenuti perché il Signore ha detto che questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, poi verrà la fine. Paolo era un personaggio pubblico. Dice, ma noi, tutti quelli che parlano del Signore, fanno un'opera pubblica, perché sono dei pubblici sacerdoti, anche riconosciuti da Dio, anche se non sono conosciuti dagli uomini, anche se non sono conosciuti gli uomini. L'ordine di Gesù era di andare a predicare. Nel famoso discorso profetico del Signore, di Matteo 24, il Signore dice questo, come vi ho detto prima, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, poi verrà la fine. Ma questo Vangelo, chi lo deve predicare, cari fratelli e sorelle? Se restiamo rintanati nelle nostre proprie case, se siamo chiusi sempre solo all'interno della nostra comunità, che va benissimo, ci dobbiamo trovare, ma non possiamo, se l'albero non porta più frutti, e qui siamo in tanti, e qui c'è qualche cosa che non funziona. Se una foresta di pesche non produce nessuna pesca, ma c'è qualche cosa che forse non funziona proprio del tutto. Fratello, tu mi dirai, ce ne sono già tanti che lo fanno, capisci? Che predicano, no? E poi aspettano, dico, ci sono tanti che già fanno sto lavoro, e poi aspettiamo che sia il Signore a portarci l'occasione giusta, giusta per me, no? Ecco, ti ho portato, questo Signore te l'ho portato sul piattino, tu non hai che da farti vedere, e lui crede. Va bene, io sono sicuro che il Signore può fare anche questo, questo io non lo escludo. E poi il ragionamento che facciamo è che, ma in fondo poi sono un servo inutile, no? Non dice la parola di Dio che siamo dei servi inutili? Sì, certo che siamo dei servi inutili, ma perché la gloria è del Signore, chi opera veramente è il Signore, ma noi dobbiamo essere dobbiamo andare ai crocicchi delle strade. Ma il Signore ha detto vai, di che cosa devono fare. Noi dobbiamo andare ai crocicchi delle strade, ma il Signore stesso dice beato quel servitore che al suo arrivo lo troverà indaffarato, occupato a fare la volontà del suo padrone, poiché spesso e volentieri riceviamo la parola in modo egoistico. E questo è il punto. il modo di essere solo fine a me stesso, in prospettiva e in funzione di ciò che sarò. Quindi questo è il nostro problema, questo è il problema dei credenti, quello di ricevere la parola in modo egoistico, solo fine a me stesso. Sono collocato in una comunità, mi piace tutto quello che si dice, che si fa, siamo anche santi e tutto va bene, ma ricevo tutto questo fine a me stesso, cioè non guardo poi se io ricevo ma non do, io ricevo ma non do, e questo è il problema. E questo si chiama il fatto di ricevere la parola solo in modo egoistico, solo per i nostri bisogni personali. Ah, è una cosa mica da poco questa, no? Quindi cadiamo poi in una religione vana, inutile. Ma non è così che vanno le cose, cari fratelli e sorelle, che devono andare. Non possono andare così, perché tu diventi un albero sterile se non doni i frutti di Dio agli altri, perché i frutti sono di Dio, ma tu li devi dare agli altri, e tieni le benedizioni solo per te stesso, esattamente come fece quel servitore che andò a nascondere il talento, perché dice: no, io sotto che tu mieti dove vuoi. Ecco il discorso di prima: chi può impedire al Signore di mietere, di raccogliere? Dice: io so che tu mieti dove vuoi, quando vuoi, per quello sono andato e ho tenuto nascosto il mio talento, no? Eppure, ecco, forse quando si vede un fiore su un albero vi è gioia, è così, e in questi giorni lo possiamo dire, perché il suo padrone sa che quel fiore dovrebbe tramutarsi in un frutto, e dico dovrebbe. Se le cose fossero tutte regolari, si tramuta in un frutto, ecco perché c'è gioia. Quindi c'è la bellezza del fiore, perché questo si tramuta in un frutto che è stato seminato a suo tempo. Qualcuno ha provveduto a collocare quest'albero nella terra e poi ha provveduto ad innaffiarlo, a potarlo, a curarlo, a mettergli il concime perché nascesse poi del frutto. E invece anche quel timido fiore di primavera abortisce. Perché? Per mille ragioni. Forse è spuntato troppo presto, sapete, sono quelli che partono con l'entusiasmo e la temperatura notturna lo ha gelato, capisci? Poi sono, ti trovi con dei contrasti forti. Forse non è stato impollinato dalle api, cioè se non c'è relazione col Signore non nasce niente, non nasce nulla, non è quindi la nostra relazione con il Signore. E poi il Signore benedice e nasce il frutto. Ma la causa più sicura per il fallimento di una raccolta, cari fratelli e sorelle, è senz'altro la mancanza di semina. Se io non semino, non cresce niente, non cresce nulla. Come sta scritto, Paolo dice: la parola viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo, ma se non c'è nessuno che predica. Quindi senz'altro la causa è la mancanza di semina o la poca cura nel fare la volontà del Signore, la poca cura. Nel racconto, delle nozze di Cana assistiamo a uno dei primi miracoli di Gesù. L'ho preso perché ci fa vedere che Gesù entra in una vita pubblica, entra in questa vita pubblica e entra... Non in un posto, è un posto molto bello, dove si celebrano delle nozze, in combinazione si celebrano delle nozze, no? È una cosa molto bella. E questo avviene dopo aver scelto i suoi discepoli, no? Quindi aveva costituito questo gruppo, no? Scelti da lui, e si era poi trasferito, no? Cioè, se leggiamo bene ci rendiamo conto, vediamo che era Maria, la madre, che era stata invitata, no? E di conseguenza era stato invitato Gesù, c'erano i suoi discepoli, e come leggerete alla fine di questo breve racconto della nozze di Cana, vedrete alla fine che c'è anche, ci sono i suoi fratelli, no? I fratelli di Gesù, i suoi discepoli e sua madre, e evidentemente aveva invitato tutta la cerchia di questo signore che si era sposato, la sposa aveva invitato tutte queste persone e tutte e loro erano andate. E poi a un certo punto, lo analizziamo brevemente, questo bellissimo racconto, Perché? Perché inaugura proprio questa parte della vita pubblica di Gesù. Ma per fare che cosa? Perché Gesù era andato lì? Perché si parla di Gesù? Perché Gesù compie un miracolo? Per realizzare il regno di Dio. Questo è venuto a fare Gesù. E noi che cosa dobbiamo fare? No? Se è vero che siamo sacerdoti, che cosa dobbiamo fare? Se non trasmettere agli altri quello che abbiamo ricevuto. Ma se ce ne stiamo chiusi, non abbiamo, non vediamo, invece non abbiamo un campo, avete da cercare uno più in là. Se non è proprio qua davanti a casa tua il campo, vai a cercartelo un pochettino più in là. Se non c'è neanche lì quello occupato, vai a cercartelo in un'altra parte. Ma il Signore comunque ci ha dato questo ordine. Allora, qui in questo racconto vogliamo vedere non l'immagine della Maria descritta dai cattolici, vedete come cambiano le cose nella vita, ma un fatto tra madre e figlio avvenuto in una famiglia ebraica. Dobbiamo la storia di vedere Maria, come abbiamo fatto vedere in questi anni, in una forma completamente idolatrica, aberrante, che non ha niente a che vedere con la Maria ebraica, proprio nel concetto ebraico non c'è proprio zero di zero di tutto quello che è stato fatto dopo, no? Quindi questo che dobbiamo vedere Maria, non pensiamo purtroppo alle forzature che sono state fatte in migliaia di anni, ma vediamo così come ci racconta il Vangelo, vediamo che avviene questo fatto tra la madre e figlio, c'è uno scambio di battute, no? Dice, ha una difficoltà che avviene durante le nozze di Cana, una difficoltà contingente della festa. Cioè, cosa succede? Che mentre mangiano, e sono in tante, perché immaginiamo solo loro dovevano essere, Gesù e gli discepoli dovevano essere 13, la madre, i fratelli, poi lì erano famiglie numerosissime, sicuramente sono venuti a mancare, è venuto a mancare il vino. E la madre Maria interviene, no? E fa notare a Gesù, dice, vedi che ecco qua, stavo cercando solo, ho perso solo un secondo, ah ecco qua perché ho girato pagina, e dice, se ne accorge che manca il vino, e Maria lo sa, e dice, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù le disse, non hanno più vino. Non è che l'ha detto, non hanno più vino. Allora a questo punto cosa succede? Cosa abbia spinto Maria a chiedere questo? Non lo sappiamo, possiamo solo immaginare. Sappiamo che ci fanno vedere questo fatto stravolgendo l'immagine di Maria. Ma questa, ripeto, è una difficoltà contingente della festa. Maria percepisce che suo figlio può intervenire. Percepisce che suo figlio, non solo, non è che lo percepisce, lo sa, perché non è che era nato da un'altra parte, no? Perché cosa abbia spinto Maria a fare una richiesta di informare Gesù sulla mancanza di vino? Ripeto, non lo sappiamo, ma certamente aveva avuto tantissimi segni straordinari Maria, dai magi all'angelo che l'ha annunziato la sua, non è che arrivava, cioè Gesù è qualcosa di straordinario, la nascita miracolosa, la fuga d'Egitto, al tempio in mezzo ai dottori quando aveva 12 anni. Ora le cose erano ormai mature perché egli si manifestasse in pubblico, era arrivato il momento, e anche per noi deve arrivare il momento di tirare fuori dalla bocca e dal cuore quello che abbiamo per testimoniare al Signore che apparteniamo a Lui e siamo un regno di re e sacerdoti, così è il nostro futuro, e io me lo auguro se entriamo in questo. Allora, ora le cose erano ormai mature e Gesù si era manifestato in pubblico, e alla richiesta di Maria Gesù, bisogna guardare anche il resto, pur accontentandola, perché cioè, cosa fai? Siamo rimasti senza vino, cosa facciamo? Pur accontentandolo, dà una risposta come per dire, non come per dire, dice, cosa c'è fra me e te, o donna? Cosa c'è in fondo? Che cosa c'è fra me e te, o donna? Sapete che cosa c'è? cose che non si dice. È lì che nasce il disastro, la confusione, l'incomprensione. C'è una cosa, che Gesù, ecco perché Gesù gli dice questo, perché Gesù è il Signore. Gesù è il Signore, non Maria, Madre di Dio. Ma che stiamo scherzando? Gesù è il Signore di Maria, è il Salvatore di Maria. Ecco perché gli dice, che c'è fra me e te, o donna? Cioè, chi sei tu che mi puoi dire che cosa devo fare nella sostanza? Chi sei tu che mi puoi dire cosa devo fare? No? Nonostante tutto. Cioè, puntualizziamo, no? Sicuramente è una risposta che viene dal Signore, la parola del Signore si capisce. Ma tutto doveva compiersi nei tempi stabiliti da Dio. E quindi io sono il tuo creatore, Maria, hai capito? Non il contrario. Quindi io ho rispetto, no? Cioè, perché tu sei mia madre in questo, ma nelle cose di Dio. Cioè, tu continui ad essere questa Maria benedetta, perché ha avuto una grande benedizione quella di portare nel grembo il Salvatore del mondo. È una benedizione più grande di così, penso che non ci possa essere. Ecco perché è benedetta per tutte le donne, ma non benedetta, benedetta per questo motivo. Ma se vuol guardare a una parola, ritengo, da parte di Maria, da osservare sicuramente quando Maria dice ai servitori, fate quello che vi dirà, fate quello che vi dirà lui, non quello che vi dico io, perché lei non poteva fare il miracolo, no, l'avrebbe fatto lei, ma fate quello che vi dirà. Ecco perché Gesù, e questo è importante, questo fatto, ecco perché Gesù le dice che c'è fra me e te, o donna, capisci? Non è che, cioè, leggiamola bene, ognuno analizzi bene questa cosa, se no avrebbe detto una cosa diversa. Cioè, secondo me ha voluto mettere i puntini sulle i, no? Che c'è fra me e te, o donna, no? E non il pasticcio sentimentale religioso della Chiesa cattolica. Quindi fate tutto quello che vi dirà. Poi Gesù realizza il suo primo miracolo, che avvenne non molto distante dal nostro kibbutz, una decina di chilometri, insomma, tanto per essere in tempo. Dunque, beati quei servitori che faranno come il Maestro gli ha detto. E qui l'abbiamo analizzato molto bene. Che relazione c'è tra te, Gianluca, Mara, Ferruccio e il Signore? Che relazione c'è? Che relazione c'è? È questo che dobbiamo sapere. Che relazione c'è, fratelli e sorelle, fra noi e il Signore? Questo è quello che dà e che cambia la qualità della nostra testimonianza e della nostra vita. Se c'è una relazione, obbedisci al tuo Signore. Corri per gli angoli delle strade e invita tutti quelli che puoi, capisci? Con forza! E se non vogliono entrare, la responsabilità sarà la loro, non la nostra. La responsabilità sarà la loro se non vogliono entrare, perché hanno scelto deliberatamente di non accettare l'invito del Signore, come abbiamo letto poc'anzi, no? Perché il Signore invita tutti e poi, no, naturalmente sappiamo che questo racconto è stato prima scritto per la casa di Israele, che il riferimento è chiaro, ma viene riferito anche a noi, a tutti coloro che sono invitati e che non accettano. Allora, quando non accettano, dice, ah no, allora vai a prendere stormi, cioè tutti quelli che proprio non c'entrano niente, non devono essere neanche invitati, capisci? Proprio perché e invitali, vai, costringili. Costringere è un termine, bisognerebbe leggere, non costringere nel senso con la forza, ma è un termine che invita a pressarli per fargli capire in qualche modo, senza, naturalmente rispettando sempre la libertà di tutti, quanto è importante partecipare alle nozze. Allora, non lesiniamo di invitare o reinvitare fratelli, amici, che naturalmente sono prima quelli di casa, per potergli parlare del Signore. Non lesiniamo questo. Se li invitiamo una sera a casa, amici, che non ci dispiaccia, se il discorso cade per pochi minuti, lì si tasta il terreno, se cade per pochi minuti, se è possibile, si può parlare, non decisamente, perché se no scambiano come una cosa religiosa che si vuole cadere nella religione, ma già si può partire dalla creazione del mondo, si può partire dalle cose più facili, dall'esistenza di un uomo, di una donna, dalle cose più pratiche, perché siamo maschi e femmina. Gli esempi sono tantissimi. L'altro giorno ho sentito una cosa, scusate la parentesi, aberrante da parte raccontata dai miei studenti, da quella di scienze. Ha detto che diventeremo tutti senza capelli e non avremo più le dita dei piedi, perché nel processo dell'evoluzione, no? Si andrà a finire questa cosa qua, no? Non serviranno più i capelli, non servirà più niente, no? E allora, cioè, è stato un momento perché io potessi testimoniare. Ho detto, vedete, io non la penso proprio per nulla così, mi dispiace, no? Permettete che io abbia una visione diversa, sì sì. E gli ho fatto quel famoso esempio. Ho preso il cassetto della mia cattedra, l'ho aperto, dove io tengo anche lì tantissime cose dentro, e gli ho detto, fai una foto a questo cassetto per favore. C'erano 3 o 4, perché poi ce n'erano alcuni che ascoltavano, perché non è che sono tutti. Gli ho detto, fai una foto di questo cassetto. Ho fatto la foto, ho detto, la vedi? Poi ho preso il cassetto, ho sbattuto avanti e indietro con forza, no? Tutti gli oggetti si erano mossi, perché c'erano spatole, spatolive, c'era di tutto, di tutto, cose che loro lasciano in giro, io le raccolgo e vedo il patrimonio, poi usano poi insieme. Allora, fai la foto. Dico, adesso, da adesso in avanti, dimostrami se sei capace, visto che tutto è nato da un'esplosione, dimostrami se sei capace di far tornare queste cose così come erano. Quanti secoli ti ci vorranno, migliaia di anni? Dico, tu non ci riuscirai mai. Potrai continuare a sbattere questa cosa da qui all'eternità. Capite come funzionano le cose? Questo dimostra che cosa? Giustamente, dimostra che nessuna cosa ordinata può nascere dal caos, dallo sconvolgimento. Questa è la dimostrazione. È una dimostrazione pratica. Tu puoi fare tutte le foto da adesso in avanti. Io ti sfido. E qualora tu le mettessi con le mani, se facciamo un ingrandimento della fotografia, dopo che ti pare di aver messo le cose, vedrai che qualche millimetro di così non sarà al suo posto. Ecco. Quindi le occasioni possono essere tante, ma dobbiamo prima entrare in relazione con il Signore, dobbiamo desiderare di testimoniare, aspettare l'occasione, capisci? L'occasione che ci venga per testimoniare, ma con vigore. Certo che passiamo, se cominciamo a parlare di una gloria di Dio, che questo non sa né chi è Dio, non crede neanche in Dio, vabbè, siamo già partiti col piede sbagliato. Le cose vanno fatte gradatamente, ci va pazienza, come pregava prima il fratello, e dobbiamo avere molta pazienza per noi stessi, per gli altri, ma dobbiamo avere in cuore sempre questa prontezza, quella di avere pronta l'occasione. Ieri pomeriggio, in quel disco che ho portato, combinazione, c'erano dei passi del Vangelo raccontati da, letti da un poeta, comunque nel Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Ebbene, tra le varie canzoni c'era anche questo, io l'ho lasciato così, ma non perché volessi, solo per vedere le reazioni. Sapete che reazioni sono state? Zero. Cioè, zero, zero assoluto. E poi sapete, ho cercato di dire, ma sapete di chi è questo film? L'unica che l'ha saputo è stata la signora, il testimone di Geova. Per dire, gli altri non gliene poteva importare di meno. Capite come vanno le cose? Allora, vedete, fratelli, di non perdere occasione, anzi, di crearne delle nuove e adempiere un ordine del Signore, che non contrasta affatto con Dio sa chi deve arrivare alla fede, non contrasta. Noi dobbiamo operare per conto nostro e il Signore farà tutto il resto. Quindi non stanchiamoci di essere fedeli, di pregare gli uni per gli altri. C'è scritto, io non so quanti lo faccio, non lo voglio mettere in dubbio, sicuramente per me fatelo, no? Perché come vedete sono un uomo molto fragile e molto debole, anche se poi parlando di qua, quando parlo di qua sembra chissà quale forza ho, in effetti è la forza del Signore questa, ma solo quando parlo di qua, capisci? E poi in cuore durante la settimana ho quello di appena possibile di poter servire il Signore, ma solo quando parlo di qua, è giusto per il momento che parlo di qua, e dopodiché, ma non con questo, vi ricordo la mia fragilità, vi ricordo che posso stancarmi perché sono un uomo e prego il Signore che questo non accada mai, ma voi pregate perché questo è importante, no? Quindi non stanchiamoci di essere fedeli, di pregare il Signore che ci crei nuove opportunità affinché possiamo testimoniare a tutti del dono di Dio. Poi quel che sarà, sarà. La differenza nella testimonianza tra noi e gli altri, sapete qual è? Sapete qual è? E la dobbiamo dire. Lì che c'è veramente la differenza. È presentare il vero Gesù. È presentare, se si può dire, ma giustamente, intanto il vero Gesù, perché ne hanno fatto vedere un altro. La vera Maria. I veri personaggi così come sono, che sono tutti appartenenti al mondo ebraico e non alle allucinazioni e alle droghe che si sono fatte nei secoli, ci hanno fatto vedere cose diverse. Quindi questa è la differenza. Quando tu fai vedere il vero Gesù diventa sconvolgente. La vera Maria, perché oggi abbiamo parlato di questo, è la vera volontà di Dio, che è la verità, che è quella che vuole portare le anime a Cristo.